Tutti noi guidiamo, anche chi non ha la patente. Chi guida l'auto, chi guida la moto, chi lo scooter, chi la minicar, chi la bici, chi il monopattino, spero non elettrico, così fai attività fisica. Non guidi mai? Qualcuno era un po' scettico prima, un po' perplessa. Guidiamo tutti. Sai perché? Perché spiritualmente il credente conduce se stesso. La Bibbia ci dice, e stiamo per leggerlo in Efesini capitolo 5, la Bibbia ci chiede stamattina di esaminare, di stare attenti a come conduciamo noi stessi. Devo dire a me, ognuno dica a se stesso, come guido, come sto guidando la mia vita, come sto camminando nelle vie del Signore, come sto vivendo, in altre parole. Adesso voce direttamente al testo biblico, Efesini 5, versetti da 1 a 21. Sapete che quando la lettura biblica è più ampia, l'esposizione sarà più breve. È un accordo non scritto, mai stipulato tra noi, ma vi siete resi conto nel tempo che generalmente è così. Quindi ampia lettura, breve commento questa mattina, almeno negli intenti. No, mi impegnerò al massimo. Efesini 5 dal versetto 1. Siate dunque imitatori di Dio come figli amati e camminate. Ripetete con me. Camminate come? Nell'amore. Come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta, sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave. Come si addice ai santi, né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia, sia neppure nominata tra di voi, né oscenità, né parole sciocche, volgari, che sono cose sconvenienti o inappropriate, ma piuttosto abbondi ringraziamento. Perché sappiatelo bene, nessun fornicatore, persona sessualmente immorale, nessun fornicatore o impuro o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Non siate dunque loro compagni, perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi. Ripetiamo, comportatevi. Letteralmente camminate, come nel versetto 2. È la stessa parola in greco. Conducetevi, camminate, vivete come figli di luce. Poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando che cosa sia gradito al Signore. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele, perché è vergognoso perfino il parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Ma tutte le cose, quando sono denunciate dalla luce, diventano manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Per questo è detto: risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate. Ripetiamo, comportate. È la stessa parola del versetto 2 e del versetto 8. Attenti, diligenti, fate attenzione a come vi comportate, non da stolti, dice la parola, ma da saggi, recuperando, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate disavveduti, superficiali, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi. Il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni, cantici spirituali, cantando, salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Amen. Come guidi? Ho già sottolineato quello che l'Apostolo Paolo scrive. Camminate, abbiamo letto, nell'amore, o conducetevi nell'amore. Comportatevi come figli di luce. E ancora, guardate con diligenza come vi comportate, non da stolti, ma da saggi. Camminare, comportarsi, condursi, guidare se stessi. Letteralmente, il termine greco si può tradurre camminare intorno facendo un circuito completo. Come guido? Come sto guidando la mia vita? Come vado intorno? Come vivo? Qual è il mio modo di camminare come discepolo o discepola di Gesù Cristo? Qui il nostro modo di vivere la fede, la nostra vita cristiana, il nostro cristianesimo personale, si basa, vi ho letto all'inizio, sul rapporto figlio di Dio genitore, figlio di Dio, Dio padre. Abbiamo visto all'inizio, siate dunque imitatori di Dio, come figli amati, camminate nell'amore, poi più avanti appunto nella luce e poi più avanti nella saggezza. Quindi il mio cammino spirituale, il modo io in cui conduco me stesso, deve avere come principio basilare, guida, questo. Io voglio camminare da figlio di Dio. Io voglio assomigliare a mio padre. Sappiamo che i bambini apprendono soprattutto per imitazione. A volte ci fa sorridere questo discorso pedagogico. A volte ci verrebbe da piangere, pensando al fatto che i figli spesso, soprattutto se piccoli, imitano artisticamente, a volte in maniera molto ironica, i genitori. Ci è capitato di vedere, ascoltare un bambino, una bambina che parla come il papà, come la mamma. Ci è capitato di vedere magari la sorellina rimproverare il fratello come avrebbe fatto papà, mamma, innervositi. Abbiamo visto i nostri figli, i nipoti, bambini che conosciamo imitare la maestra, il maestro, e le imitazioni dei genitori anche a livello didattico, scolastico, ci dicono tanto sulla classe in cui si trovano, vero? Potrebbe essere fantasia, pura creatività, oppure potrebbe essere imitazione. Abbiamo visto anche bambini guidare, fare finta di guidare la macchina al semaforo, quando il finestrino è abbassato, accanto alla mamma che guida, accanto al papà che guida, come se guidassero anche loro. Siate dunque imitatori di Dio come figli amati. Chiesa, imitiamo il nostro Padre Celeste. A volte abbiamo visto anche bambini, genitore fumatore, il bambino, genitore bevitore, pesante bevitore, bevitrice d'alcol, e i figli fanno finta di bere, fanno finta di avere il boccale pieno di birra. Signore, noi vogliamo imitare te. E desideriamo, Signore, che la nostra vita sia di ispirazione spirituale per gli altri. Vogliamo imitare te, Padre. Ma vogliamo che gli altri possano prendere, ad esempio, diceva prima Tiziana, vogliamo che gli altri prendano ad esempio la nostra struttura di vita spirituale. Come guidi? Come guidi? Come guido? Come sto conducendo la mia vita? Per guidare la nostra vita camminare e vivere come Dio desidera e comanda, direi, troviamo in questo brano dei contenuti fondamentali. Parlerò brevemente di cinque aspetti che affronta qui l'Apostolo Paolo, scrivendo alla chiesa di Efeso, città principale della provincia romana d'Asia Minore. Cinque punti. Non fatico a dire che su questi cinque punti la Chiesa oggi vive o muore. In base a questi cinque punti una Chiesa si inaridisce spiritualmente o vive il risveglio che procede dallo Spirito Santo. Tant'è che proprio in questo brano abbiamo letto: risvegliati tu che dormi, risorgi dai morti, Cristo ti inonderà di luce. Preghiamo per un risveglio che venga da Dio, facciamo bene. Ma la Bibbia in casi come questi mi dice: risvegliati. Non si deve svegliare Dio, che si è come addormentato in qualche angolo ignoto dell'universo. Mi devo risvegliare io. Chiesa, risvegliati. Chiesa, risvegliati. Dico prima a me. Risvegliati. E cos'è il risveglio spirituale? Quando lasciamo la morte spirituale e ci svegliamo e riprendiamo a vivere. Cinque aree. La prima, il linguaggio. Il linguaggio. Abbiamo letto che un credente non dovrebbe parlare in maniera volgare, in maniera oscena, in maniera vergognosa, in maniera scandalosa. Uso tutte le parole sinonime che conosco, così magari la parola arriva a tutti quanti noi, in base alla nostra cultura di base, al nostro dizionario personale. Un credente non può parlare in maniera sboccata, scurrile. Un credente non dovrebbe dire parolacce. E se vuoi fare un test, parlane a casa, chiedi ai membri della tua famiglia, chiedi a chi ti conosce meglio nella chiesa ed è credente e ha timore di Dio. Hai il coraggio di chiedere? Come parlo? Come guido spiritualmente? Come conduco me stesso da questo primo punto di vista? Esagero? Dico cose inappropriate? Mi perdo in chiacchiere? Esaminiamo noi stessi stamattina. Quando parlo, il mio modo di parlare è pieno di doppi sensi, di allusioni sessuali. Noi stiamo parlando del credente che sappiamo è come un salmone che risale il corso del fiume. Noi andiamo controcorrente, ne siamo consapevoli come credenti. A livello morale, etico, nel linguaggio. Una figlia di Dio, un figlio di Dio, è impopolare. Ed è impressionante, lo so, per noi credenti, è impressionante notare come ad ogni livello, mondo del lavoro, serie televisive, film, il mondo politico, la classe dirigente, programmi televisivi, ci rendiamo conto come ormai le parolacce sono diventate talmente frequenti che ormai non c'è più il beep. Che se mettessero il beep a certe interviste si sentirebbe soltanto beep. Si sentirebbe neanche una dichiarazione, una parola. Ma sono o no un figlio di Dio? Quello che scriviamo, se ti chiede l'amicizia a qualcuno, se ti vuole aggiungere qualcuno sui social, mettiamo che qualcuno ti chiede l'amicizia però non lo conosci. Un po' di fantasia, mettiamo la mano davanti, non ci facciamo dire chi è credente, non è credente quella persona, mettiamo che non lo sai, non conosci quella persona, dai contenuti di quella persona sui social, dai commenti, dai post, dalle storie, dai reels, io, l'Apostolo Paolo, riuscirebbe a capire che io sono chi dico di essere? C'è una differenza Abbiamo letto che come credenti, se siamo rinati in Cristo e Lui ha perdonato i nostri peccati, se siamo seguaci del Vangelo, gli altri dovrebbero poter capire, anche dal nostro linguaggio, dalle cose che diciamo, dalle cose che non diciamo, da come parliamo, dal tono che usiamo, se siamo aggressivi o portatori di pace, gli altri dovrebbero capire se noi siamo figli di Dio. Se siamo figli dell'amore, camminate nell'amore. Gli altri, da come parliamo, scriviamo, postiamo, dovrebbero capire se noi ci comportiamo da figli di luce. Gli altri dovrebbero leggere in noi la saggezza che viene dall'alto. Comportatevi non da stolti, ma da saggi. Demenzialità, ne vogliamo parlare? Sto per dire una cosa grossa. La demenzialità che ha la sua capitale in TikTok. Pastore, no, sta cosa non la dovevi dire, se no i giovani poi vengono respinti. Io spero che i giovani vengano attratti da Gesù questa mattina più che mai. Sto dicendo che tutti i contenuti di TikTok sono sciocchezze, scemenze, demenzialità. No, non sto dicendo questo. Che tutti i contenuti di TikTok sono corbellerie, stupidaggini, cose inappropriate per i credenti, banali, superficiali. Non sto dicendo questo. Ma secondo voi, la percentuale di contenuti validi in un social che si nutre, si alimenta, si autoalimenta di video di pochi secondi, secondo te che contenuti prevalgono? Ma potremmo parlare anche di Instagram, potremmo parlare di tutti i social, perché parliamo del genere umano, perché parliamo dei nostri linguaggi. Attenzione a come parliamo. A volte ho sentito parole, ho letto cose, a volte ho sentito utilizzare verbi che mi hanno fatto inorridire, aggettivi che mi hanno fatto tremare. E ho detto, ma siamo o no figli di Dio? Ma sai che ci sono i sinonimi? Ci sono anche i contrari. Sai che per dire una cosa, siamo in Italia, hai una vasta quantità di termini. Guarda un dizionario italiano, guardane uno in inglese. Quello in inglese è grosso modo la metà. Il Signore forse ci ha voluto particolarmente bene, che noi abbiamo più strumenti, abbiamo più indumenti da mettere nell'armadio, noi che parliamo italiano. Ma anche se tu non parli italiano, se l'italiano non è la tua lingua madre, sicuramente anche nella tua lingua di origine, la tua madrelingua, avrai una serie di termini. Sceglili appropriatamente, come sceglieresti l'abbigliamento per uscire di casa. E su quello si potrebbe aprire un altro capitolo. Pensando, prima di uscire di casa, ma mi ricordo chi sono in Cristo Gesù? Ma qual è il mio obiettivo? Ma a chi voglio piacere soprattutto? Ma come guido, come conduco me stesso? Che messaggio, verbale e non verbale, do attraverso anche il mio modo di presentarmi? Due, le risorse economiche. Un'altra area. Qui si parla di avarizia. Un credente non dovrebbe essere tirchio, avaro. Come si dice tirchio nella tua lingua di origine? Ok, tutto questo. Una persona avara, una persona avida di guadagni, che pensa soltanto ai soldi, tanti o pochi che siano, perché gli avari non sono, l'avarizia non è associabile proporzionalmente al reddito, sei d'accordo? Ci sono poveri avari, ci sono ricchi avari, dipende dal rapporto che hai col denaro. Se quello che hai è più importante di Dio, più importante della tua famiglia, più importante degli altri. Questa è l'avarizia, che dice la Bibbia è idolatria, perché l'amore per il denaro è un vero e proprio culto, è una vera e propria forma di religione. Che pensi? Devozione, certi luoghi da frequentare, persone, riti, ritualità, è una vera e propria devozione, il Dio denaro. Invece, per contro, ci dice la parola di Dio, utilizzate quello che avete, le vostre risorse, per provvedere alle vostre necessità, per aiutare chi è in difficoltà, per sostenere il regno di Dio, l'opera del Signore. Non l'avidità, la generosità. E mi fa riflettere questo. All'inizio l'Apostolo Paolo dice: Cristo Gesù ci ha amato, ha dato se stesso per noi come un'offerta, un sacrificio a Dio, un profumo di odore soave. Ti ricordi le offerte, i sacrifici, gli olocausti nell'Antico Testamento? Qual era il significato spirituale? Qualcosa che tu donavi a Dio, riconoscendo la sua bontà, il suo amore, chiedendo, invocando il suo perdono, promettendo qualcosa a Dio, e quello che proveniva dall'offerta, come un sacrificio animale, ma anche l'incenso, era un profumo che saliva a Dio, virtualmente, simbolicamente. Mi sono ricordato di una cosa, che l'Apostolo Paolo, pensando alla Chiesa di Filippi, dice, ringraziandoli per il loro aiuto, il loro supporto economico, a lui, al proprio ministero, l'Apostolo Paolo ai Filippesi dice, grazie, fratelli, quello che mi avete mandato mi è arrivato, ne avevo necessità, quello che avete fatto per amore di Dio e per amore mio e per il servizio che svolgo è un, ti ricordi questo brano? Offerta di un sacrificio accetto, gradito al Signore. Posso dire biblicamente che la mia avidità, la mia devozione al Dio denaro puzza davanti a Dio. È qualcosa di disgustoso agli occhi del Signore, perché Dio è generoso. È vero? La mia generosità, la mia sensibilità è un profumo che sale al Signore. Tu sei una figlia di Dio. Tu sei un figlio di Dio. Devi pensare e vivere in maniera differente. Sei speciale. Dio ha reso la tua vita un raggio di luce per Lui. E poi il sesso. Terza area. Il sesso. Qui si parla del fatto che i figli di Dio che vivono nel suo amore non dovrebbero neanche nominare, neanche pensare di progettare una convivenza, sesso al di fuori del matrimonio, effusioni, espressioni di affetto troppo spinte, troppo intime, quando non sei ancora una persona sposata con chi dici di amare. Dice queste cose, non ne dovreste neanche parlare, dice la parola di Dio. E sai com'è qui fornicazione? Sai com'è in greco? Ne parlavamo con i giovani qualche mese fa. È una parola da cui derivano parole oggi estremamente popolari. Il greco è pornia. Pornia. Da cui viene porno, pornografico, pornoattore, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire pornia? E qua ci dà il senso di quello che pensa Dio della nostra vita sessuale, che è un suo dono e che noi vogliamo vivere secondo il suo progetto. Amen. Sai qual è il senso? Pornia significa vendere se stessi o svendersi. Quando io vivo il rapporto col mio corpo, il dono della sua sessualità, una relazione in maniera sbagliata, inappropriata davanti a Dio, mi sto svendendo. Non sto apprezzando il valore che Dio mi ha attribuito. Come si addice ai santi. Ma i credenti in Cristo possono essere chiamati ancora santi, sì o no? O farebbe ridere tanta gente questa cosa? Lo so che viviamo nel paese dei santi, sono tutti santi. A parole o per tradizione storica, tutti santi. Ma il santo, la persona santa nella Bibbia, è la persona che ha creduto in Gesù. Si è ravveduta dai propri peccati, lo segue e nel farlo quella persona prende le distanze da tutto ciò che Dio chiama male, peccato, immoralità e vive una vita con l'aiuto di Dio secondo la sua volontà. Siamo santi. Linguaggio, risorse economiche, sesso. Sul sesso posso dirvi un'ultima cosa, anche questa impopolare. Io vi lascio una domanda. Ma secondo voi, una coppia che sta insieme, un credente e una credente che stanno insieme, che sono fidanzati, ma è il caso che vadano in vacanza da soli? I social mi dicono altro. Sembra diventata una cosa normale. Cioè, se noi abbiamo cura di noi, se noi abbiamo rispetto per l'altro, per l'altra, per il nostro lui, per la nostra lei, per il nostro ragazzo, la nostra ragazza, fidanzato, fidanzata, se noi rispettiamo Dio, abbiamo rispetto per noi stessi, per quella persona, e ci teniamo all'esempio che stiamo dando, alla testimonianza cristiana che vogliamo dare, io direi che non è il caso. Tu hai questa fiducia in te stessa? Tu hai questa fiducia in te stesso? Ammesso che, ovviamente, camere separate. Dico da santo, da figlio e servo di Dio. Ovviamente in camere separate, ma anche pare che anche questo negli anni 2020 sia opinabile. No, ma noi ci sposeremo, pastore. Ma che problema c'è se per risparmiare il 50% noi dormiamo, ci sistemiamo nella stessa camera? Cosa? Cosa? Sta diventando popolare? Io mi sento Giovanni il Battista parlando di questi argomenti oggi. Ma premettendo camere separate, sicuro, da figli di Dio. Ma tu ti fidi così tanto di te? Io di me non mi fiderei così tanto. Né dell'altro figlio di Adamo o dell'altra figlia di Eva. Perché non dimenticare che siamo figli di Dio se siamo rinati in Cristo, ma siamo anche figli di Adamo e figli di Eva, la nostra umanità, siamo fragili, siamo vulnerabili, abbiamo bisogno dell'aiuto dall'alto per fare la sua volontà, abbiamo bisogno di autotutelarci. E tu fai un viaggio da solo e tu passi giornate intere da solo, senza che nessuno ti veda, senza i tuoi genitori nei paraggi di chilometri o centinaia di chilometri, e tu ti senti tranquilla a fare una cosa così, una roba del genere. Io leggo così la parola di Dio. Se qualcuno legge questo brano con altre applicazioni diverse da quelle che io sto dando, parliamone. Ma nutro forti dubbi rispetto a linee etiche diverse di quelle che la parola di Dio ci sta prospettando, e non credo che sto forzando il testo biblico in alcun modo. L'amicizia, appunto. Siamo figli amati. E anche questo è impopolare, impopolarissimo. Il linguaggio non osceno, non demenziale. Le risorse non avari, ma generosi per i bisogni della nostra famiglia, sostenere l'opera di Dio. Il sesso santo, una relazione santa, un fidanzamento che piaccia a Dio. Ma anche l'amicizia, qui c'è una cosa, non siate loro compagni. Non siate loro compagni. Anche questo è altamente impopolare. Io vi dico una cosa, riflettiamo insieme. Quante amicizie sono finite nella tua vita perché quella persona ti ha fatto un torto, perché quella persona ha dimostrato di non volerti bene, perché quella persona ha dimostrato di non rispettarti, di volerti manovrare, calpestando la tua volontà, i tuoi desideri? Quante persone non sono più tue amiche perché ti hanno deluso, non ti hanno restituito dei soldi, perché ti hanno mentito, eccetera. Tutti questi motivi sono comuni a credenti, a non credenti. Le amicizie purtroppo finiscono anche dopo tempo, essendo nate magari con i migliori presupposti. Ma tutto questo è comune. Gesù direbbe: e che differenza c'è tra voi, miei discepoli, e il resto dell'umanità? È comune troncare un'amicizia per i motivi sopradetti o altri che vi vengono in mente. È comune. Ma quante volte noi abbiamo troncato un'amicizia, abbiamo distanziato i rapporti, abbiamo fatto scelte coraggiose anche a malincuore perché quella persona continuava a non onorare il Signore, continuava a sfidarci, a provocarci, noi ci siamo resi conto che non saremmo potuti andare avanti senza compromettere la nostra testimonianza, la nostra credibilità cristiana con quella persona vicina a noi nella nostra vita. Quante volte ti è capitato, se ti è capitato qualche volta, di fare una scelta del tipo: piuttosto che nemico di Dio, io preferisco non essere ritenuto tuo amico? Quante volte succede oggi, nel 2024, nella vita dei credenti? No perché non mi ha deluso, no perché mi ha mentito, no perché non mi ha ridato i soldi, no perché io ho chiesto una cortesia, io l'ho aiutato e lei no, non per tutti questi motivi. Ma chi ha il coraggio oggi di dire: no, basta, non un'amicizia con quel tipo di intensità, di frequenza, perché quella persona non mi aiuta a piacere al Signore? A volte le nostre scelte sono altamente egoistiche. Agiamo di reazione. Tante volte, e me ne pento personalmente, tante volte agiamo di istinto, non in base a valori, a principi. Io credo che quando un cristiano, una figlia di Dio, dice: non posso perché io sono un credente, magari per quella presa di disposizione tu ci vai a perdere, magari avrai delle complicazioni, ma non pensi che parole coraggiose come queste, come si diceva prima, salgono a Dio come un profumo spirituale? No, io non accetto perché il Signore mi ha salvato. Non possiamo più vederci perché io ho fatto una scelta e voglio che questa scelta sia quanto più coerente di amare e servire il Signore. L'amicizia: non siate loro compagni. Ma non devo amare tutti come Dio ha tanto amato il mondo? Sì, ma essere compagni non ti capita. Essere amici è una scelta e devi fare una selezione nelle tue amicizie. Dio mi chiama anche a questo. E poi il bere, anche questo, pastore. Non ubriacatevi, il vino vi porta a uno stile di vita immorale, alla dissolutezza, ma siate ricolmi dello Spirito Santo. Quanto vino beviamo? Sappiamo dire no? Sappiamo dire basta? Quando si parla di alcolici, superalcolici, bevande alcoliche di vario tipo, sappiamo dire di no? Sappiamo lasciare lì il bicchiere? Magari chi lo raccoglie dopo farà una riflessione pure personale. Ah, l'ha lasciato. Non l'ha bevuto tutto o tutto. Per la serie, no, giusto un dito. Ma orizzontale o verticale? No, un dito. Ma che dito c'hai? Fammi vedere la mano, prima di tutto. Signore, aiutaci a essere misurati, a essere equilibrati. Vogliamo essere d'esempio. Come guidi, cammina nell'amore, cammina nella luce, cammina nella saggezza di Dio. Dio d'altronde è amore, Dio è amore, dice la Bibbia. Dio è luce, la Bibbia dice Dio è luce. Dio è saggezza, Dio è verità, Dio è giustizia. Non da stolti, ma da saggi. Come guidi? Come parlo? Come scrivo? Come rispondo? Qual è la mia gestione del denaro e soprattutto il rapporto che ho con esso? Parlando di sesso, che penso? Cos'è normale per me? Come vivo il meraviglioso dono della sessualità? Lo sto sprecando, sciupando, valorizzando questo dono della sessualità? Il bere, le amicizie. Un'ultima cosa. C'è una sottolineatura in questo brano che è sul ringraziamento, sulla lode, sugli inni, sui salmi, sui cantici spirituali, sul dare gloria a Dio, sulla pienezza dello Spirito Santo. Ecco, se la chiave iniziale di questo messaggio è siamo figli di Dio, e se è vero che è tale padre, tale figlio, così noi dovremmo assomigliare al Signore. La chiave di comprensione ultima di questo brano mi sembra chiaramente che sia questa. Vivi in modo tale che la tua vita sia un profumo per il Signore, una lode a Lui. Come evitare un linguaggio osceno, demenziale? Usa la tua bocca soprattutto per ringraziare il Signore, per esprimere la sua grandezza, per dire agli altri quello che Lui ha fatto nella tua vita e sta continuando a fare. Quello che ho, quello che possiedo, il mio corpo, le mie relazioni, il mio modo di bere, ma potremmo anche parlare del nostro modo di mangiare, che ci può rendere anonimi. Il nostro modo di mangiare ci può rendere anonimi, invisibili, camaleontici. Oppure anche il nostro modo non solo di bere, ma anche di mangiare, può essere un esempio per gli altri, che noi camminiamo nell'amore, nella luce, nella saggezza. E qualcuno un giorno ci dirà: io voglio essere come te, vedo in te qualcosa che io non ho, parlamene. Signore, serviti di noi, serviti di noi in tutto. Vogliamo che la nostra vita sia un profumatore d'ambiente per il Signore. Ci sono negozi, hotel, attività commerciali che hanno pensato bene di caratterizzare l'ambiente con un particolare profumatore. Ed è una cosa molto interessante, la voglio prendere come metafora positiva davvero alla fine adesso, per non infrangere il patto che ho fatto all'inizio. Io voglio essere così, che quando uno si affaccia, quando uno mette piede nella mia vita, pur nella mia imperfezione, nonostante io sia un cantiere spirituale e sono sulla via della santificazione, cercando sempre di piacere più al Signore, che gli altri, mettendo piede, dicevo, nella mia vita, possono dire: ma qui ci sono già stato. Ma stare qui è un'esperienza unica. Che bello, che bello. Questo vogliamo, Signore. Aiutaci, perché Tu sei la nostra forza. Non è questo un messaggio di condanna. Se spiritualmente parlando hai come visto la tua pagella stamattina e magari ti sei dato come un voto linguaggio, risorse economiche, sesso, amicizia, bere, tavola, eccetera. Se magari ti sei dato un voto basso, Il Signore è qui per parlarti di un nuovo inizio. Dio è misericordia. Dio è pronto ad accoglierci quando noi ci rendiamo conto di quello che siamo, di quello che abbiamo fatto, di quello che non abbiamo fatto fino ad ora. Ci pentiamo, ci mettiamo in discussione davanti a Dio. Il Signore è disposto a perdonarci e a farci ricominciare come figli carissimi, come figli amati del Signore.